Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 23 marzo, una giornata in cui ritorniamo su un anniversario, ossia i 10 anni dall'intervento della NATO in Libia. Una Libia che era già in rivolta nel febbraio 2011 contro Gheddafi, che senza intenzione di lasciare il potere aveva sferrato dei contrattacchi armati e si preparava a marciare su Misurata e su Bengasi, da dove le rivolte erano partite. E il 17 marzo le Nazioni Unite approvarono una risoluzione che stabiliva una no-fly zone per proteggere la popolazione civile, ma due giorni dopo, esattamente il 19 marzo, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti lanciarono attacchi aerei sul paese, fino a che il 31 marzo successivo la NATO prese il comando esclusivo delle operazioni aeree internazionali sulla Libia. Dunque, a 10 anni dall'intervento internazionale, ci chiediamo: la popolazione civile libica è stata veramente protetta? Nella piazza online di oggi suggerimenti dalla redazione ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su alcuni hashtag, alcuni profili. Gli hashtag sono Libia, lo trovate sia in inglese che in arabo, ancora Dabaiba e ancora Turchia, perché parleremo anche dell'influenza della Turchia sul paese nella seconda parte della nostra trasmissione. E ancora hashtag HDP, che è l'acronimo per il Partito Democratico dei Popoli, il partito curdo. E ancora, per seguire alcuni trend su Twitter, potete anche guardare il profilo di The Libya Observer, che è un quotidiano online che ricopre e racconta le notizie e gli eventi dalla Libia, o anche una versione in arabo. E ancora un altro profilo, Africa Intelligence, un profilo di notizie e analisi per capire le realtà di questo continente. E allora, per i vostri commenti, inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
سنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد.
Qui a Radio 3 Mondo la voce inconfondibile di Muammar Gheddafi in un video di 2 minuti diffuso dalla NATO. Cosa dice Gheddafi? Cosa diceva Gheddafi? I milioni marceremo per ripulire la Libia, centimetro per centimetro, casa per casa, strada per strada, persona per persona, fino a quando il paese non sarà stato ripulito dallo sporco e dalle impurità. E poi c'è anche la voce di Obama, che dice: il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione forte che chiede la fine delle violenze contro i cittadini. E questo era il passato della Libia. Poi, solo una settimana fa, il nuovo governo di unità della Libia, guidato dal primo ministro Deibeh, ha giurato lunedì davanti al Parlamento di Tobruk, è entrato in carica. E dunque la Libia adesso ha un solo governo, ma la frammentazione continua a attraversare tutto il paese. Cosa succede dunque a distanza di 10 anni? Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, con Nancy Porsia, giornalista freelance specializzata sulla Libia, dove ha vissuto per diversi anni. Buongiorno Nancy Porsia.
Buongiorno a tutte e tutti.
E ne parliamo con Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la rete italiana Pace e Disarmo e fondatore dell'osservatorio Milex sulle spese militari. Buongiorno Vignarca.
Buongiorno a voi.
E ne parliamo anche con Marta Ottaviani, giornalista che collabora con la Stampa e Avvenire, autrice del Reis, una biografia non autorizzata di Erdogan, edizioni Textus, vincitore del premio Fuggistoria del 2016. Buongiorno Marta Ottaviani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli ospiti.
Nancy Porsia, iniziamo da chi effettivamente ha messo piede sulla Libia tante volte. Abbiamo adesso un governo unito in Libia, ma a quale prezzo, dopo 10 anni di guerre civili?
Sì, tanti libici in effetti sono abbastanza contrariati rispetto a queste alleanze trasversali che si sono materializzate con le elezioni a Ginevra del governo unitario. Per quale motivo? Perché chi poi ha perso, come quasi tutti i libici, fratelli, cugini, amici, si chiedono a quale scopo, se poi di fatto la politica si è ritrovata intorno ad uno stesso tavolo, ma non perché ci sia stato un percorso diplomatico nel mentre, negli ultimi anni, ma perché appunto quello che tutti a livello internazionale oggi salutano come un successo diplomatico in realtà è diretta conseguenza della sconfitta sul piano militare di uno delle due fazioni rivali, ossia Haftar. Ricordiamo che Haftar nell'aprile del 2019 ha lanciato un'offensiva massiccia su Tripoli per conquistare i palazzi governativi dopo 4 anni di guerra civile tra le due parti est-ovest, e solo nel giugno 2020 Haftar e le forze di Haftar sono state cacciate dalla Tripolitania, ma non militari, grazie, e qui possiamo dirlo, lo racconterà meglio Marta Ottaviani, grazie all'intervento della Turchia sullo scacchiere libico. Quindi una volta neutralizzato Haftar, a Ginevra le Nazioni Unite hanno avuto la possibilità di far sedere intorno allo stesso tavolo quelli che sono i cosiddetti rappresentanti militari 5 più 5 del dialogo nazionale libico, e si è arrivati a questo governo unitario che assolutamente comunque va salutato come un passaggio importante di distensione, in parte perché la pace oggi in Libia conviene a tutti. A quale prezzo? Credo che questo andrebbe analizzato attraverso i tavoli laterali, che non sono sicuramente quelli mostrati a Ginevra. Ci sono voci di corridoio secondo cui questo governo unitario, ricordiamolo, è un governo ad interim che ha mandato fino al prossimo 24 dicembre, quando teoricamente ci dovrebbero essere le elezioni presidenziali, per un governo democraticamente eletto, il che significa eletto dalla gente, dalla base elettorale. Il governo unitario è un governo tecnico eletto a Ginevra, e i cui rappresentanti sono stati in qualche modo filtrati dalle Nazioni Unite. Motivo per cui, insomma, tanti libici salutano questo passaggio come un passaggio di distensione, perché di fatto dal punto di vista della sicurezza la situazione è di tanto migliorata sul terreno in Libia, però allo stesso tempo i libici, quindi la popolazione civile, la società civile, sono ben consapevoli che dietro questo passaggio c'è comunque una sorta di macchina di interessi che si muove al di sopra delle loro teste.
Quindi un passaggio necessario, ma la domanda poi resta: a che prezzo? Ecco, a che prezzo? E poi Nancy Porcia citava la diplomazia internazionale. Su questo tema la nostra Costanza Spocci ha interpellato anche Ghassan Salamé, inviato speciale ONU in Libia dal 2017 al 2020. Sentiamo cosa ci dice sull'intervento NATO di 10 anni fa.
These past 10 years have been eventful in Libya. Things looked okay with the elections in 2012, but very soon Libyans took to arms, and they had a lot of them left from Gaddafi time.
In questi 10 anni sono successe molte cose in Libia. Le cose sembravano andare abbastanza bene con le elezioni del 2012, ma molto presto i libici sono venuti alle armi. E ce n'erano davvero tantissime di armi che erano in circolo dai tempi di Gheddafi. Un immenso arsenale in Libia, probabilmente con più di 20 milioni di pezzi d'armi, a cui si sono aggiunte quelle inviate dagli sponsor di tutto il mondo alle diverse fazioni libiche. Quindi i libici sono venuti alle armi. Ci sono stati molti combattimenti, soprattutto nel 2014 e dopo, ma il 2014 è stato un anno cruciale perché il paese si è spaccato in due. Quello che voglio però sottolineare è che quando fai cadere un regime, lo Stato collassa con esso e la società stessa si disintegra. Per questo trovo sciocco tornare ai tempi dei Romani a dire la Libia è sempre stata divisa in Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. Questo non è vero. Quello che è successo nel 2011 e dopo il 2011, soprattutto nel 2014, è che l'intera società è esplosa. Si è atomizzata in tantissime parti, nell'est, nell'ovest e nel sud. E dunque la grande sfida oggi è di rimettere insieme l'intero puzzle e non solo riunificare le due parti della Libia, come successe in Germania o come può avvenire con le due Coree oggi. Significa dover rimettere insieme l'intero puzzle di un paese che è imploso a causa dell'intervento NATO del 2011.
And therefore the big challenge today is to rebuild the whole puzzle together, not to reunify two parts of Libya the way you had it in Germany or you may have it today in Korea or elsewhere. It is to put together a whole puzzle of an imploded country by the NATO intervention in 2011.
Gaston Salamé qui a Radio Tremondo, intervistato dalla nostra Costanza Spocci e doppiato dal nostro Piero Pugliese. E abbiamo chiesto appunto a Gaston Salamé, inviato speciale ONU Libia dal 2017 al 2020, cosa è successo 10 anni fa e come è cambiata la società libica. E questo per quanto riguarda il passato, ma c'è anche un presente complesso, come dicevamo prima con Nancy Porsi. Allora Costanza Spocci ha chiesto a Gaston Salamé come legge il risultato politico del nuovo governo unito libico costituitosi da poche settimane.
What I see is that this was my plan from day one. This was my hope from day one to have a united government. We have it for the first time since 2014.
Quello che vedo è che questo era il mio piano dal giorno uno. Era la mia speranza dal giorno uno, cioè quello di avere un governo unito in Libia, e ora ce l'abbiamo per la prima volta dal 2014. Avere un Parlamento unito che si riunisce con numeri sostanziali, e 140 parlamentari si sono riuniti a Sirte la scorsa settimana. E di avere una banca centrale riunificata. E questo era cruciale per un'economia di rendita come quella libica. E per la prima volta in 6 anni il board della banca centrale si è riunito 2 settimane fa. Quindi abbiamo un Parlamento riunito, un esecutivo unito e una banca centrale riunita. Questo è il motivo per cui sono andato in Libia e sono contento che gli obiettivi del mio mandato siano stati raggiunti.
So a united parliament, a united executive, and a united central bank. That's why I went to Libya for, out of my retirement. And I'm happy that the three of them are now there.
Parlamento riunito, esecutivo riunito, banca centrale riunita, così riassume Gaston Salamé il suo lavoro di questi anni sulla Libia. E citava prima comunque anche una questione importante che abbiamo visto anch'essa in questi anni, cioè il fatto che l'intervento militare della NATO da 10 anni a questa parte ha portato anche all'interno del paese una circolazione di armi anche eccessiva. Insomma, giusto per dire, ricordiamo che a misurata il 2011 anche io personalmente avrei potuto acquistare delle cluster bombs al mercato open air come si fa con le mele o con le pere, ma i governi europei si sono trovati anche ad aver rifornito, e quindi qui quanto inconsapevolmente è tutto da vedere, le fazioni ribelli che hanno usato le armi che l'Europa e l'Italia avevano venduto a Gheddafi, da fucili, artiglieria agli elicotteri. Ecco, Francesco Vignarca, è così? Cosa possiamo dire su questo argomento?
che purtroppo nei conflitti e nelle situazioni problematiche le armi vanno sempre ad alimentare un peggioramento, e nel caso libico, quasi da manuale lo dobbiamo dire tristemente, c'è l'evidenza che le armi hanno avuto un impatto negativo prima, durante e dopo. Cosa voglio dire? Prima, appunto, il flusso di armi dati, mandati al regime di Gheddafi è senza controllo. Pochi mesi prima che anche l'Italia si unisse all'intervento occidentale, la stessa Italia aveva mandato alle forze di sicurezza di Gheddafi, per la prima volta eravamo riusciti poi a ricostruire tutto il percorso, 11.500 pistole e fucili, vendute peraltro nemmeno come armi militari, ma come armi ad uso comune. E poi ci sono le foto da Babalasia, dal compound di Gheddafi, con le persone che se ne andavano con le casse di marchiate Beretta, di queste pistole e fucili, con i manuali, e si riportavano in giro. Mesi dopo si scopre che molti di quei pezzi sono al mercato nero di Bengasi o di altre cittadine. Quindi è importante purtroppo ricordare che il flusso delle armi non scade, non stiamo parlando di mozzarelle, di formaggi, stiamo parlando di armamenti che hanno un impatto anche anni successivi. Cos'è il durante invece? Il durante è già in parte la decisione. Mi ricordo una copertina di una rivista che si occupava di armi che titolò nell'aprile del 2011 Libya Air Show, cioè l'utilizzo di alcuni bombardieri, in particolare da parte della Francia, come per la prima volta testati in azione, testati nel conflitto, e quindi utili poi questi test in conflict a successive rivendite. Ma il durante è anche stato una fornitura insensata, scriteriata, di armamenti alle fazioni in gioco. Va ricordato ad esempio il caso italiano, io parlo dell'Italia ovviamente perché ragioniamo sul nostro paese, su quello che sappiamo, ma così vale purtroppo per altri paesi, il caso di vecchie armi sequestrate negli anni 90 a dei trafficanti dell'est che la volevano portare nelle guerre jugoslave, mantenute dal nostro governo nonostante la decisione della magistratura di distruggerle, e mandate poi ad alcune fazioni in gioco, così come poi successe anche in Kurdistan. Queste sono le stesse armi che poi alimentano i conflitti. E sappiamo, vediamo anche dai recentissimi documenti delle Nazioni Unite, che l'embargo definito dalle Nazioni Unite è un colabrodo, non è efficace e purtroppo continua. E in questo senso, e concludo, c'è un dopo. Continuare anche a vendere armi non tanto direttamente alla Libia, ma agli attori che stanno nello scacchiere libico. Avete già citato la Turchia, possiamo citare l'Egitto, l'Italia vende elicotteri, o anzi ha fatto di peggio, ha fatto joint venture per gli elicotteri, così come fece ai tempi la joint venture per gli elicotteri con Gheddafi, oppure le navi all'Egitto, dimostrano che si vanno a rafforzare quegli attori regionali che poi spesso e volentieri utilizzano questi sistemi d'arma proprio per indebolire l'embargo. Sappiamo bene dei casi delle navi turche che scortavano navi mercantili che portavano armi. La cosa potrebbe succedere fra qualche mese eventualmente anche con l'Egitto. Ecco, il problema è che non si va mai a guardare il dopo, si continuano a vendere armamenti, si continuano a rifornire le fazioni sul terreno e gli attori più forti regionali attorno con sistemi d'arma, senza capire qual è l'impatto. E poi magari ci si stupisce che le cose non si risolvano, e poi magari il retropensiero è questi barbari che non sanno neanche far la pace. Spesso e volentieri non sanno far la pace per colpa nostra.
Grazie Francesco Vignarca per averlo sottolineato. Tra l'altro, tutti questi intrecci tra tangenti, tortura, mafia, politica, armi, sono stati affrontati da diversi giornalisti. Giulia De Luca in redazione vi suggerisce diversi articoli del collega Nello Scavo di Avvenire, e ancora degli approfondimenti di Middle East Eye che riprende un rapporto delle Nazioni Unite della Libia sul rapporti tra armi anche e fazioni e milizie. Inoltre, lo dicevamo prima, abbiamo citato abbondantemente la Turchia, la presenza straniera cancrenizza il conflitto, accentua le divisioni, e da questo punto di vista, Marta Ottaviani, queste ingerenze, soprattutto quella turca, sono come la gramigna in questa nuova complessa Libia che tenta di ritornare una?
Sì, diciamo che purtroppo nella crisi libica la Turchia si è posta sicuramente come un elemento di disturbo più che un elemento volto a, come dire, rimuovere i conflitti interni. Non bisogna poi dimenticare che proprio la Libia, insieme con quello drammatico della Siria, è stato uno dei primi teatri in cui la Turchia ha iniziato ad andare da sola, quindi a non allinearsi più alle posizioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, e a intavolare una politica estera sempre più improntata al pragmatismo, deciso dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e che molto spesso non ha tenuto conto poi delle ricadute che le sue azioni poteva avere a livello di rispetto dei diritti umani e anche di equilibri interni del paese. Non ci dimentichiamo che 10 anni fa la Turchia entrò come elemento, come funzione interlocutoria all'interno della crisi, dicendo che si sarebbe limitata a pattugliare le coste. In realtà Erdogan stava fiutando l'aria per cercare di capire dove fosse per lui più comodo posizionarsi, e ha dato prova di un pragmatismo direi estremo nel novembre di 2 anni fa, quando dall'asse che sosteneva Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, è passato sostanzialmente dall'oggi al domani a sostenere il governo di unità nazionale di Fayez al-Sarraj.
E tra l'altro uno dei promotori di questa, diciamo così, a lungo, di questo assist sulla Turchia è stato anche Obama. C'è un nostro ascoltatore che se la prende con Obama, Giuseppe da Palermo, che dice ma non hanno dato un Nobel per la pace a quel tal presidente che ha scatenato la guerra e destabilizzato tutto il Mediterraneo. Intanto torniamo adesso sulla Turchia, ma intanto salutiamo Nancy Porsia per essere stata con noi. Grazie Nancy Porsia, giornalista freelance specializzata sulla Libia, dove ha vissuto per tanti anni. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, contattarci ancora adesso via SMS al numero 335 534 296.
Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kuruluşları vardır. Cumhurbaşkanlığının anayasanın 84. maddesine göre Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında bir tezkeresi vardır. Okutup bilgilerinize sunacağım. Buyurun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi terör örgütü propagandası yapma suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin 7/12/2018 tarihli ve 2018 tarihli.
Qui a Radio Tremondo sentiamo una diretta dal Parlamento turco che espelle il deputato del Partito Democratico dei Popoli con la sigla HDP. Il Parlamento turco espelle il deputato Gergelioğlu lo scorso mercoledì, dopo che una corte d'appello ha confermato la sua condanna per la diffusione, tra virgolette, di propaganda terrorista. E il parlamentare è stato condannato a 2 anni e mezzo di prigione. La sua condanna si basa su un post condiviso dai suoi profili social nel 2016 che aveva tra i protagonisti il PKK, cioè il partito curdo che la Turchia ha classificato come organizzazione terrorista. Ecco, questa è una delle cose che stanno succedendo in Turchia. Ne parliamo ancora con Marta Ottaviani, ancora nostra ospite, giornalista, collabora con La Stampa e con Avvenire, e con Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la rete italiana Pace e Disarmo. E Marta Ottaviani, torno da te e ti chiedo: cosa sta succedendo in Turchia? Erdogan ha scoperto completamente senza pudore la sua strategia, diventando più realista di Ataturk anche con i curdi. Peraltro ieri ne parlavamo anche a tutta la città, la Turchia si è anche appena ritirata la convenzione contro la violenza sulle donne, nonostante il 40% delle donne turche sia vittima di violenza domestica.
Sì, diciamo che Erdogan nell'ultima settimana ha messo in campo una serie di colpi di mano davvero impressionante. Se l'è presa prima con i curdi, tra l'altro Gergenlioğlu, il deputato che ha perso il seggio parlamentare, nel frattempo è stato anche arrestato. E
non sentiamo più Marta Ottaviani in questo momento, riprendiamo il contatto con lei, ma a questo punto chiediamo a Francesco Vignarca se lo abbiamo con noi in trasmissione. Lo sentiamo ancora, che va considerato anche che abbiamo venduto a Erdogan materiale bellico poi scaricato sui curdi ad Afrin, curdi che sono stati i nostri alleati nel combattere lo Stato Islamico in Siria. Francesco Vignarca.
Esattamente, anche la Turchia è uno dei paesi di maggior destinazione delle armi italiane. In termini di volume, negli ultimi 5 anni, come abbiamo i dati, 2015-2019, abbiamo autorizzato vendite di armamenti per quasi 1 miliardo, 950 milioni di euro, e ne abbiamo consegnati 802. Solo nel 2020, solo per consegne effettive di armi e munizioni, abbiamo superato i 100 milioni di euro di compravendita, per il secondo anno consecutivo. Cosa vuol dire? Che l'Italia, nonostante magari a livello diplomatico poi protesti delle posizioni di Erdogan e sia preoccupata anche dell'attivismo turco in generale in tutta l'area, continua a voler fare affari armati, e questi affari armati poi hanno un impatto. Tra l'altro, come accennavo prima, nel passato non solo abbiamo venduto sistemi d'arma, ma abbiamo fatto joint venture, permettendo quindi ai turchi di appropriarsi di tecnologie e di capacità costruttive. Ora gli elicotteri si costruiscono da soli, non abbiamo più nessun controllo, e quindi si ribalta l'idea, il luogo comune, purtroppo sbagliato, anche se spesso riportato, del fatto che se tu vendi le armi a un paese hai eserciti una forma di controllo su quel paese. Purtroppo non è più così, ormai è il viceversa.
Mi sembra tra l'altro che sulla Turchia si sia perso completamente il controllo. Marta Ottaviani, cosa dici a questo proposito? Insomma, l'Europa pensava di controllare Erdogan, invece mi sa che è il contrario.
La Turchia è fuori controllo da tempo, la Turchia in realtà ci ricatta con l'arma dei migranti. Proprio l'altro giorno Erdogan ha tenuto due telefonate, una con Ursula von der Leyen e l'altra con alcuni leader europei, ed Erdogan sostanzialmente gli ha detto: fatevi gli affari vostri, facendo intendere che si avvicina la bella stagione e che a far passare i migranti sulle isole greche, sulla frontiera di terra tra la Turchia e la Grecia, non ci mette assolutamente niente. Vi ricorderete peraltro come nell'ottobre di 2 anni fa aveva già fatto una cosa simile, facendo ammassare 10.000 migranti sulla frontiera di terra con la Grecia, con tutte le tensioni che ne sono scaturite. È un presidente che gioca d'azzardo, è un presidente che gioca con le vite degli altri e che tiene sotto ricatto un'Europa che in nome degli interessi nazionali dei singoli stati sta abiurando clamorosamente ai valori sui quali è teoricamente fondata.
Ecco, ritornando comunque sulla questione curda, qui quale futuro si prospetta poi per questa compagine in una situazione sempre tesa, ma adesso ancora di più?
La situazione è potenzialmente esplosiva. Se la settimana prossima la Corte Costituzionale deciderà di accettare il ricorso della Yargıtay e quindi davvero di mettere sotto inchiesta l'EDP, il partito curdo, allora già questo sarà un segnale molto negativo che potrà dar vita alle prime proteste. Se poi per disgrazia l'EDP dovesse essere chiuso dalla Corte Costituzionale, bene, mi aspetto una rivolta nel paese che potrebbe quasi sfociare, se non in una guerra civile, sicuramente in una lotta tra bande. Non ci dimentichiamo che nel 2015 l'EDP aveva raggiunto la percentuale record del 14% dei consensi alle elezioni. Questo vuol dire che per la prima volta era stato votato anche da tanti elettori turchi che avevano preferito votare un partito curdo perché le altre formazioni politiche non rappresentavano un'alternativa valida. Vorrei anche ricordare che l'EDP è l'unico partito che parla di diritti non solo per le donne ma anche per le comunità LGBT ed è considerato l'unico vero partito riformista in Turchia.
Tra l'altro ricordiamo che in questi giorni sono tantissime le proteste proprio su questo discorso della convenzione che la Turchia ha tagliato in difesa appunto delle donne. Ci sono anche molti interventi da parte dei nostri ascoltatori. C'è Alex che tra l'altro lamenta il fatto e dice va bene andare in piazza per i diritti delle donne e anche per gli LGBT, ma le amareggia che nessuno in Turchia si sia lamentato sulla questione della Basilica di Santa Sofia islamizzata. Insomma, i temi sono tanti sul piatto e vedremo anche come si svilupperanno. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Marta Ottaviani, giornalista, collabora con La Stampa e con Avvenire, autrice de Il Reis, biografia di Erdogan, e Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la rete italiana Pace e Disarmo. Si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Marco Azzore, la regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla, e appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa e alle 11 con i nostri ospiti. È il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.